mille voci.
Cari ascoltatori, buongiorno a tutti da Mariella Salati, buongiorno al nostro ospite che è il professor Francesco Alberoni in studio, nel nostro studio di Milano. Buongiorno professore.
Buongiorno signora Salati.
Francesco Alberoni è un celebre sociologo, è stato rettore di università, presidente dell'Associazione Italiana di Sociologia, editorialista del Corriere della Sera e adesso scrive sul Giornale. E ha scritto moltissimi libri che sono stati tradotti in tutto il mondo, Innamoramento e Amore del 79 e poi via via L'amicizia e l'erotismo e molti altri. Ecco professore, lei adesso esce con un libro che è intitolato L'arte di amare, il grande amore erotico che dura, pubblicato dalla Sonzogno Saggi. Ecco professore, il grande amore erotico che dura è un'utopia, è un sogno? È un'esperienza personale?
Non è così. Il grande amore erotico che dura non vuol dire che dura tutta la vita. Non vuol dire che dura.
Cioè è a tempo comunque.
Io dico che dura, questo che dura, perché molte relazioni, anche due persone innamorate, la cosa che mi ha colpito, soprattutto in questi tempi, che talvolta due persone si innamorano, è vero, è un innamoramento. Vivono insieme oppure hanno un'esperienza da single per cui tentano di formare, no? Vanno a convivere, ma l'incantesimo che c'è nei primi tempi dell'innamoramento in breve tempo scompare. Non c'è un motivo secondo me perché scompaia così rapidamente. E mi sono domandato il perché scompare. La mia impressione è stata che in buona parte scompare perché noi tutto sommato non continuiamo ad agire, a sentire, a comportarci come nei primi tempi proprio dell'esperienza amorosa. E quindi l'amore erotico che dura perché tu in qualche modo riesci a conservare quella bolla incantata, quella zona protetta della tua vita, del vostro incontro, senza che vi penetrino dentro immediatamente tutti i tuoi difetti di prima e tutti i tuoi difetti dell'altra persona di prima.
Certo.
Vi penetro dentro la competizione, l'egoismo, l'invidia, la fretta, quello che poi caratterizza la vita competitiva normale. È chiaro che nel sistema esterno la gente non dice la verità, ti dice quello che vuole, appare in un certo modo, ma nell'amore tutto questo, l'amore è un settore separato. Nell'amore tu abbandoni le regole della vita quotidiana, che sono le regole della competizione, le regole non dico della sopraffazione, ma perlomeno del dominio, dell'affermazione di sé sull'altro.
Ecco,
l'amore è la zona di pace, zona di verità.
Allora, dovrebbe essere.
Se non lo diventa, si distrugge.
Ecco, però, professore, questa bolla incantata di cui lei parla, diciamo che svanisce perché cadono anche le proiezioni. Cioè, a un certo punto la persona sulla quale noi avevamo immaginato tanto, a un certo punto precipita dal piedistallo e noi ci ritroviamo qui con un essere umano con tutti i suoi difetti e anche qualche pregio.
Io su questa cosa delle proiezioni non
ci crede.
No. Non rientro nelle mie categorie, no.
No, lo so che non rientra nelle categorie sociologiche, ma in quelle psicologiche, però.
No, non rientro nella mia teoria dell'innamoramento. No.
Dunque, lei.
Perché noi vediamo in un altro modo durante l'innamoramento, è un altro modo di vedere. E vediamo le cose che ci sono. Siamo perfettamente consapevoli che quella persona è piccola, per esempio, oppure che quella persona è balbetta. Non è che non vediamo il difetto. Però questo difetto, comunque sia, questo difetto, questo elemento, per noi appare bello e desiderabile. Cioè è il reale che diventa ideale. Non è, poi da spiegarlo attraverso la proiezione, per carità, io non rifiuto, non è che rifiuto questo tipo di approccio, ma
sì.
È una trasfigurazione del mondo. è una trasfigurazione del mondo che avviene all'interno di questo, di quest'area, di questa bolla.
Ecco, però questa trasfigurazione può anche subire delle modificazioni o rimane sempre eternamente tale?
No, continua a cambiare.
Continua a cambiare, appunto.
Continua a cambiare, però ogni volta tu riscopri il valore di quell'aspetto. Se la tua, il tuo amato, la tua amata, l'amore è anche un conoscersi, è uno scoprire la diversità.
Certo.
E questa è la scoperta del mistero dell'altro. Ma tu sei affascinato dal mistero dell'altro. E l'amore è anche un incontrarsi, un conoscersi perfino durante il corso della propria vita. I due innamorati, se sono veramente nella situazione di cui io sto parlando, non si amano solo per come sono adesso, si amano per come sono stati nel passato. Lui ama questa donna per come lei gli ha raccontato la sua vita, è stata quando aveva 18 anni, quando aveva 13 anni, e la donna fin quando lui era bambino. Tutto ciò che fa parte della vita dell'altro viene inglobato dall'amore e produce ansietà, talvolta tenerezza. Non due amanti non innamorati non sono soltanto nel presente, sono uniti nel passato, e a questo punto poi c'è i progetti per il futuro.
Quindi
se non si verifica questo, va bene, a un certo punto il sistema si deteriora e prevalgono le esperienze della vita quotidiana. Ma io conosco, è un'esperienza che, cioè, non è che queste cose le ho raccolte stando guardando me stesso, no? Io ho un numero incredibile di casi in cui le donne mi hanno detto: io lo amavo quando avevi i calzoni corti.
Le donne, ma gli uomini meno.
Ma gli uomini uguale. Io ti amavo quando eri bambina.
Trecce, sì.
E portavi, come?
Quando avevi le trecce.
No,
c'è una famosa canzone di Battisti.
Quando portavi 10, sì. E vedi se c'era una canzone, vuol dire che questa è un'esperienza ripresa anche da no?
Dunque, ecco, senta, professore, però lei ha studiato.
Ecco perché la parola proiezione, che non può essere usata benissimo,
sì,
non la uso io nel mio sistema.
Certo, certo. Sono altre categorie. Comunque lei ha studiato l'innamoramento bilaterale tra due persone. Cosa vuol dire l'innamoramento bilaterale? Perché di solito succede che l'innamoramento bilaterale per eccellenza è il famoso colpo di fulmine.
No.
I due si vedono. Invece lei parla di innamoramento bilaterale. Che cos'è?
Il colpo di fulmine, semmai, è un'esperienza unilaterale. È una persona che resta come colpita, sconvolta da un'altra, e poi questo colpo di fulmine può ripetersi la seconda volta o non ripetersi. Quindi no, l'innamoramento bilaterale è quando due persone, cominciamo da quello unilaterale,
sì.
C'è una persona che si innamora e l'altra no, non lo vuole, allora c'è il tentativo di seduzione,
sì.
Il meccanismo, e quasi tutti hanno lavorato sul meccanismo di seduzione. Secondo me questo tipo di rapporto è già incominciato male.
Certo.
È già incominciato male, e anzi, semmai proprio la teoria di Sartre dell'amore che non riesce è perché ci mette dentro la seduzione. Per sedurre io devo apparire come non sono, e quindi ho già introdotto la falsità. No, l'innamoramento bilaterale, infatti, due persone che si incontrano, perché si incontrano in tanti modi, possono incontrarsi su internet o su un treno, e che fra cui si stabilisce una simpatia, una corrispondenza, un tipo di rapporto, un tipo di dialogo, un tipo di sensazione, e che in cui diventa possibile che ciascuno veda, percepisca nell'altro la persona che fondo risolve dei suoi desideri profondi di cui non sapeva nulla. E questo avviene da una parte e contemporaneamente avviene dall'altra. Il passaggio cruciale però è un passaggio discontinuo, e questa è la mia teoria, non è che sia di un altro, è soltanto la mia teoria, giusto o sbagliata che sia, è la mia teoria. C'è a questo punto un vero mutamento di stato, è lo stato nascente, appare lo stato nascente, che c'è anche nei movimenti collettivi, non è un fenomeno soltanto esclusivamente dell'innamoramento, in cui avviene la trasfigurazione del mondo, dell'altro. Il mondo cambia. E si forma in questo caso questo momento privilegiato in cui i due possono raccontarsi la loro vita, e raccontandosi la loro vita, anche due persone magari più avanti negli anni, vuol dire che hanno avuto delle storie amorose ancora magari che pesano sulla loro esistenza, proprio nel raccontare all'altro sciolgono i loro legami col passato. E questo è un morire a un certo tipo di esperienza passata, è un rinascere a una nuova esperienza, che si fanno contemporaneamente e possono fare solo se sono in due, solo se c'è l'altro a cui tu lo racconti. Ecco perché è bilaterale, non è possibile che uno lo faccia da solo. Andrà a fare una psicanalisi, questo qui lo racconterà l'analista, oppure andrà da un prete, oppure non so quello che, ma questo fenomeno, il fenomeno sconosciente, non avviene nell'individuo. Il processo, l'innamoramento, è un processo collettivo, non individuale. Certo, una persona si può innamorare di un'altra, ma il processo non continua, abortisce. Lui starà male, non potrà vivere nessuna delle esperienze vere dell'innamoramento. L'innamoramento in quanto tale è un processo, è la differenza fondamentale fra quel che ho scritto e quello di tutti gli altri, è che io parto dal due, non dall'uno.
Certo, sì. Dunque,
ecco perché poi
certo,
posso parlare poi di bolla, posso evitare le proiezioni, sì. E poi posso anche dire che con certi accorgimenti, sì. Qui addirittura ne do molti in questo libro, questo stato amoroso che è tanto spirituale come erotico, anziché durare poco, può durare tanto. Io quando dico che dura lungo, voglio
non
dire che
quanto
non,
tempo,
non so, non so voglia di dire quanto sia, non me ne importa proprio niente. Insomma, se questa gente ha questa esperienza che dura alcuni anni, beati loro, ecco.
Sì, certo,
se invece
certo.
Dopo 3 anni o 4 anni sono diventati due marito e moglie in fondo, che non hanno più il brivido, non sentono più il batticuore, non si emozionano più quando arriva l'altro, saranno due coniugi contenti che vivranno un tipo di amore che non è certamente però l'amore dell'innamoramento, la passione, il grande amore erotico.
Certamente.
È un'altra cosa che è perfettamente legittima, la maggior parte della gente vive l'amore così.
Dunque, sei da professor Alberoni.
Però, molte donne, in particolare le donne che vivono l'amore così, sono malcontente e vorrebbero l'altro.
Sì, ma anche gli uomini non sono contenti,
anche
però
poi
sì, così hanno delle vie di fuga.
Ma hanno delle vie di fuga, ma allora perché non si è mai posto il problema se non sia possibile? Perché dover rinunciare? Quali pregiudizi?
Ma credo che tutti se lo pongano questo problema. Il fatto è che probabilmente gioca molto anche il fattore della solitudine, nel senso che una persona sola non... Cioè, è difficile che aspetti questa bilateralità, magari si innamora di qualcuno e poi cerca di sedurlo, come dice lei, quindi portarlo
bene,
a sé, di convincerlo.
No, non l'incontrare a questa
no, appunto, voglio dire, succede quasi sempre così.
Ma io mi rivolgo alla gente che si ama.
Sì. Dunque, senta...
Non voglio creare un amore dove non c'è.
No, chiaro.
No, io mi rivolgo. Voi vi amate. Il mio ragionamento è questo. Voi siete fidanzati. Avete deciso di sposarvi. Lo sapete che cosa serve, che cosa, almeno dal punto di vista intellettuale, concettuale, state facendo? Non sto parlando del matrimonio come rituale. Che tipo di meccanismi mettete in moto? E come potete, volendolo, cercare di avere un tipo di esperienza che non sia proprio la banalità quotidiana dopo un anno? Questo
certo.
Io mi dico questo, questo non è stato mai studiato. Perché non essendo mai studiato l'amore bilaterale in questa forma, non ti viene neanche in mente di pensare che ci siano degli... Che talvolta proprio l'incantesimo finisca per dei fatti di incredibile banalità. L'amore, per esempio, non sopporta l'ordine, non sopporta il comando, non sopporta l'imposizione, non sopporta la... Molta gente lo fa e non è che finisce l'innamoramento, finisce il rapporto giusto. La libertà è una cosa che... Molta gente concepisce l'amore come un possesso. Devi essere mio, sì, ma devi essere mio, lo dici, per carità, devi essere mio, ma quel devi è già al di fuori dell'orizzonte del grande amore erotico che dura. È già
sì,
fuori.
Però professore, siamo tutti nevrotici, eh? Cioè non è facilissimo che le persone siano due entità che hanno superato tutta una serie di problematiche anche personali, per cui non sono gelosi, non sono di più, non sono di... e quindi però, è chiaro, signora, che il mantenimento di questo stato, come lei sì, dice giustamente, no? Di amore bilaterale che deve continuare a essere nutrito, magari si perde proprio per diciamo la difficoltà a gestire se stessi, in un certo senso.
Esatto, io sono d'accordo con lei. Ecco, però sostengo che in questo momento in cui si dice che tutto è in crisi, sì, che tutto è liquido, alla fine c'è una sorta di condiscendenza al liquido, capisci?
Certo,
siccome
d'accordo,
si dice che tutto,
sì,
è liquido, sì, facciamo,
sì,
tutto liquido,
sì,
non
sì,
lasciamo,
sì,
che si liquidi. Io dico, guarda, perché molta roba si liquefa perché la fai liquefare. Insomma,
certo, certo, che, su questo sono assolutamente d'accordo con
questo,
lei.
È solo questo, non è che io ho, sì, delle, sì, gran, sì, pretese.
Sì. No, capisco cosa vuol
io
dire.
Dico quando è possibile che si studia tutto, si studia la matematica, adesso ormai anche l'economia in tutti i modi, però non c'è nessuno che studia, come dire, i processi che avvengono nell'ambito della relazione amorosa.
Sì, ormai parlano tutti solo di soldi, professore.
Sì,
comunque,
parlano,
esatto.
Parlano anche quando dicono la famiglia è un problema di soldi, ma la famiglia
non
in, cui
è,
scompare,
certo,
in cui scompare l'amore fra i due coniugi è finita.
Certamente, sono assolutamente d'accordo con te. Io lascerei spazio anche ai nostri ascoltatori se ci vogliono chiamare. Siamo in collegamento con il nostro studio di Milano, con il professor Francesco Alberoni, che è uno dei più famosi sociologi viventi, che è stato rettore di università, scrittore, editorialista e scrive attualmente sul giornale. Ha pubblicato da pochissimo L'arte di amare, il grande amore erotico che dura. Stiamo cercando di farci spiegare da lui come è possibile che il grande amore erotico duri. Allora ci risentiamo tra poco. Mariella Salatti al microfono, riprendiamo il tema di oggi con il professor Francesco Alberoni, che tutti conosciamo, L'arte di amare, il titolo del libro, Il grande amore erotico che dura. Professor Alberoni, abbiamo in linea un'ascoltatrice che si chiama Monica, dica Monica.
Sì, buongiorno. Io non ho mai avuto nessun problema per quanto riguarda l'amore a tutte le età, giovani, vecchi, medi, però mi incuriosisce la differenza d'età. Mi chiedo che cosa può portare un ragazzo al di sotto dei 30 anni ad innamorarsi anche di una donna più vecchia, anche perché poi le differenze comportamentali vengono fuori col tempo. I primi tempi può essere tutto carino, divertente, ma è difficile portare avanti una relazione, soprattutto se lui a essere più giovane. E secondo le esperienze del professor Alberoni, queste relazioni durano, possono durare, e quali sono le difficoltà? Perché a volte, insomma, a me mettono in difficoltà queste. Mi sono capitate un paio negli ultimi anni, ma devo dire che mi mettono abbastanza, mi creano qualche problema, devo dire, poi dopo lascio andare le cose un po' così.
Come vanno?
Vanno, infatti non vanno
bene.
Non vanno.
D'accordo, non vanno, Monica, più. Grazie.
È proprio, appunto, mi chiedo quale sia il meccanismo, appunto, e poi come funzionano secondo le sue esperienze.
La ringrazio.
Grazie,
Monica.
Mille.
Sì, è il professor Alberoni.
Ma il meccanismo è elementare, no? Perché chiaramente la persona più giovane poi può trovare nell'altra la risposta a delle domande, può essere affascinato proprio dal tipo di vita. Desdemona si innamora di Otello perché gli racconta, no, la sua vita avventurosa di guerriero. Normalmente questo capitava nella donna che giovane che si innamora dell'uomo più anziano, adesso capita anche nella donna che si innamora dell'uomo più giovane. E qui nascono alcuni problemi.
O viceversa, perché la signora diceva che sono gli uomini che si innamorano delle donne più anziane.
Sì, gli uomini che si innamorano delle donne più
però
anziane.
Però poi salta fuori la differenza.
La differenza perché molto spesso, a un certo punto, noi siamo ancora in uno schema in cui siamo convinti che la donna invecchia male e l'uomo invecchia bene. È una concezione come un'altra. Ma sono convinti che questo privilegio, no, della giovinezza, per cui anche l'essere belli in fondo coincide con l'essere giovane. In realtà l'amore non nasce semplicemente dalla bellezza fisica secondo i canoni e gli standard fissati, tant'è vero che molti uomini, no, i criteri di bellezza femminile sono uniformi ormai, deve essere donna, deve essere alta, avere un seno abbondante, gambe lunghe, tutte queste cose qua. Poi magari l'uomo si innamora della donna piccola, grassa e rotondetta, perché l'amore segue altre cose, non dipende soltanto dalla bellezza fisica. Però certamente la donna dà molta importanza alla bellezza fisica, e anche il maschio dà ancora importanza alla bellezza fisica, e quindi quando un uomo si innamora di una donna che è più vecchia di lui, ha 15-20 anni più vecchia di lui, c'è un momento in cui la donna sente di invecchiare, lui viene pressato dai suoi amici e compagni che gli fanno confrontare, gli mostrano i criteri di bellezza femminile in antagonismo con l'altra. Quindi secondo me è la pressione sociale che rende impossibile o rende difficile un amore, no, di questo tipo. La pressione sociale invece non ce la fa quando, no, l'uomo è anziano e la donna è giovane. E piano piano alla fine si vedrà che un uomo giovane si può innamorare di una donna che ha 10-15 anni più di lui, esattamente come avviene che una donna giovane si può innamorare di un uomo che ha 10-15 anni più di lui. Ma io credo che sia solo una questione di decenni, di anni, insomma. Non c'è un motivo, c'è un motivo sociale. I suoi amici dicono: ma come sei con quella vecchia? Lei stessa è incerta, va in crisi, si preoccupa del suo corpo e trasmette l'angoscia che ha sul suo corpo. Le donne sono ossessionate ormai dal loro corpo perché hanno come modello queste figure incredibili, no, che proposte dalla comunicazione, e quindi alla fine si mette in moto un meccanismo che così devastante, no? Perché non c'è più nessuno si sente più l'essere più bello del mondo.
Dunque abbiamo Maura al telefono. Maura, dica buongiorno.
Buongiorno, completamente d'accordo con le parole del professore, e devo dire che anche un minimo scarto di differenza di età oggi può fare quello, o uno scarto di come ti presenti. Parlo di mio figlio e di una, lui aveva 25-26 anni e si è innamorato, e lei di lui soprattutto, di una 35enne, ma non, lei non ha voluto. Ma io parlo poi per quello che è stato detto prima. Io sono una di quelle, penso, senza voler vantarmi, io ho 60 anni, siamo assieme da quando ne avevamo 16 e mezzo.
Che ecco. Bello, signora.
E posso dire che esattamente come l'ha descritto il professore. Io ho una domanda, perché per i giovani d'oggi è più difficile, secondo me è più difficile, e io ho anche una specie di risposta. Noi non avevamo, almeno io vengo da una famiglia disastrata, sono cresciuta con una sorella e una mamma, non ho mai conosciuto mio padre, e è molto conflittuale, con un nonno molto dominante, però ho messo le carte in tavola a 16 anni e mezzo sul fatto della gelosia, del vestirti, portavamo gli hortense allora, del truccarmi, e malgrado essendo molto innamorata gli ho detto che se non avevo la mia libertà non c'era niente da fare.
Bene.
Brava signora. Bene, ascoltiamo.
I giovani d'oggi io trovo che sono più legati a dei modelli.
Certo.
E quando tu non corrispondi al modello, e poi il modello di vita. Io quando mi sono innamorata non avevo nessuno media che mi sarei sposata, che avrei avuto dei figli. Sapevo solo che volevo essere archeologa, quello sì, l'unica cosa che sapevo, che fortemente desideravo. Ma poi è venuto l'amore e sono cambiati anche i miei piani in quello. Io non sono mai diventata una vera archeologa che è stata
che ricerca,
sul campo.
Certo. Grazie signora, ascoltiamo cosa risponde il professor Alberoni.
Ma dico che la frase che lei ha detto, non dipendere, no, da, non so come chiamarle, dai luoghi comuni, dalle pressioni del gruppo, dalle fantasie, che e di affermare la propria libertà. Io sono libera. Io nel parte finale di questo libro, in cui io elenco non tanto dei principi perché non sono regole, ma la prima cosa è la libertà. Ci sono, cioè, un rapporto amoroso può continuare a diventare come quello di questa signora, che è ammirevole, vede che i casi ci sono. Non è vero che non ci sono.
No, ma io non ho detto che non ci sono.
No, ma non lo dico a lei, lo dico ad altri, solo che non si vedono, si vede soltanto il divorzio, cioè la solita avvocata divorzista che... No, lei afferma la sua libertà, dice
certo.
Io sono una persona libera. Cioè, dice questo, l'amore continua nella consapevolezza che può finire.
Certo.
L'amore è una cosa che continuamente esiste perché si genera, si rigenera continuamente, non può essere imposto, non mi può imporre niente. Quando incominci in una coppia a imporre qualcosa, tu la distruggi, cioè distruggi non la coppia, distruggi l'unica cosa che conta, che è l'amore. Un'altra cosa dell'amore è la verità. Cioè non si deve aver paura di dire la verità. La verità sul tuo passato, la verità su cui fai. Quando cominci a aver paura di dire la verità, si infiltra l'artificio, la menzogna e quindi la sincerità. Sono questi gli elementi in definitiva che poi...
Certo.
Il parlare. Ma sapete che non si parlano, non si raccontano la vita, non sanno chi sono.
Ecco, soprattutto non sanno chi sono, perché magari raccontare, cioè rimangono sulla superficie, il racconto del quotidiano,
interessante. No, non sanno chi sono, va bene che in alcuni casi non hanno storie, ragazzini, ma le persone di 35 anni hanno già una storia.
Sì, certo.
L'amore è prima di tutto una scoperta di se stessi, e quindi è un atto culturale elevato l'amore. Molta gente si comporta nei rapporti amorosi così, come se guardasse, che so io, un varietà.
Professore,
come
abbiamo
se
guardasse
queste, queste scemenze televisive, capisci? Un comico ci mette lo stesso impegno, e ovviamente cosa vuoi con quell'impegno lì, con quel coinvolgimento lì, non c'è niente. Ti meravigli che non ci sia una cosa che non c'è mai stata?
Certo. Abbiamo Dora. Buongiorno Dora, dica.
Sì, buongiorno.
Sì.
Io vorrei chiedere al professore, sono un po' ignorante in materia, però cosa significa per lui proiettare?
Guardi,
ma proiettare proprio, non significa, cioè non significa,
non significa
molto
niente,
perché...
Perché non... sì, lei, uno psicologo le dice che vuol dire che lei ha determinate immagini e le mette sopra quella persona e la vede, per esempio, come se... Questa persona è uno stupido, però lei proietta su di lui l'immagine di una... di un sapiente e lo vede come sapiente. Questo vuol dire deformare la realtà, proiettare. Io non uso questa categoria, non l'adotto nel mio modello teorico, comunque non si può usare, per carità, non c'è niente di contrario, ma molti, molti sostengono che l'innamoramento è il prodotto di proiezioni, cioè un'illusione. Quando queste proiezioni cessano, cessa l'amore. No, io non sostengo questa tesi, trovo che è sbagliata completamente. L'innamoramento è un processo collettivo in cui avviene proprio un vero e proprio processo di rinascita della persona, di entrambe le persone insieme, che si plasmano l'una sull'altra e potrebbero anche fondersi fino a diventare una cosa oppressiva, per di cui l'estrema importanza di conservare la libertà, l'autonomia, tutta la, no, la, la freschezza, e quindi ma dove non c'è mai l'obbligo, dove tutto è spontaneo, la spontaneità che è possibile proprio grazie all'amore, perché fuori dalla società tu non puoi essere spontaneo, non puoi dire tutto quello che vuoi, lo puoi dire solo con chi ami, ma allora dillo con chi ami,
giusto,
dillo.
Allora, 0848 030707 è il nostro numero di telefono. Siamo in collegamento con il nostro studio di Milano, con il professor Francesco Alberoni, autore del libro L'arte di amare, il grande amore erotico che dura, pubblicato dalla Sonzogno Saggi. Ci risentiamo tra pochissimo. Mariella Salati al microfono, riprendiamo il tema di stamattina con il professor Francesco Alberoni. Dunque, professor Alberoni, lei parla dello stato nascente, ha studiato l'innamoramento come fenomeno di stato nascente, ma ci sono altri fenomeni che hanno le stesse caratteristiche dell'innamoramento. Ecco, quali sono, per uscire un attimo dal tema?
No, ci sono altri, siamo al di fuori del campo, sì, della coppia, quindi certo, sono movimenti collettivi, la nascita di una religione, la nascita di una nuova filosofia, sono processi di massa, no? Ma no, diciamo che ci sono molti fenomeni che assomigliano all'innamoramento senza esserlo.
Per esempio?
Per esempio le infatuazioni. Le do un esempio, fra l'altro la teoria di Girard sull'innamoramento descrive un'infatuazione, tutti i libri di Moravia sull'innamoramento raccontano, sì, sì, infatuazioni. Ci sono delle persone che si innamorano pazzamente, no? C'è, sì, fra l'altro, un libro di Castellaneta, Le donne della mia vita, che ne dà un esempio. Quest'uomo si innamora pazzamente di una donna, legata, che è sposata, che ha un fidanzato, un marito, un figlio, quello che vuole. E diventa pazzo, fa qualsiasi cosa per questa donna qua, finché lei non si innamora a sua volta, la seduzione, capisce?
Sì.
Finché anche lei non si innamora, perché le fa vedere delle cose falsamente, fra l'altro gliele fa vedere, quindi c'è già la falsificazione nell'atto seduttivo. E
certo,
dopodiché però nel momento stesso in cui lei gli dice di sì, il suo amore scompare, e scompare perché in realtà lui non era innamorato di quella donna, la voleva portare via l'altro.
Cioè, che è un meccanismo molto consueto,
frequente, esatto, molto frequente. Un altro esempio ci sono delle infatuazioni erotiche in cui due persone possono veramente avere un'esperienza di ebbrezza erotica che dura un'estate, no? Perché sei andato in un paese straniero e così via, dove però tu non conosci la persona, tu fai l'amore in continuazione e sei eccitato in mille modi, ma tu non sai nulla di quella persona. In realtà non si è messo quel meccanismo di trasfigurazione, no, del mondo, è proprio il puro erotismo, per cui quando è finito l'episodio, è finita la vacanza, questa persona la guardi e ti sembra un estraneo, perché di lui non sai niente, lui non ti ha detto nulla di sé, tu non gli hai detto nulla di te, siete stati soltanto a letto.
Certo.
E ci sono delle altre forme di infatuazione, da perdita per esempio, molte persone che si aggrappano perché l'altro se ne va, allora lo vuole trattenere ad ogni costo, è uno sforzo costante, no? Un'ossessione a questo punto, per timore che l'altro se ne vada, quando si ferma, quando finalmente viene a casa, non gli importa più niente.
Certo. Abbiamo una...
queste non sono innamoramenti, per quello che dico l'innamoramento, come vede, sono tutti casi in cui gioca l'individuo, certo, non è mai bilaterale,
sì,
gioca,
sì,
l'individuo.
Capisco cosa... Allora, abbiamo Renato in linea, buongiorno, dica Renato.
Buongiorno signora, grazie per la trasmissione, molto gentile, ringrazio anche il professore del suo impegno che ha messo per questa trasmissione. La mia domanda è questa: io abito a Ascona davanti a un hotel di 5 stelle, una zona residenziale,
sì,
vedo un mucchio di gente con, non sempre diciamo, Mercedes, c'è Ferrari, c'è tutto, persone anziane o anche vecchie, parliamoci chiaro, scusi la definizione, con ragazzine, di ragazze anche di 20-25 anni. Adesso questo, la domanda è questa: è amore o sono soldi?
Ma grazie Renata, non possiamo saperlo veramente.
Lo so,
no?
Però effettivamente sarà sicuramente anche amore, però in che percentuale?
Grazie Renato, che professore, dica lei, io non me ne intendo di queste cose.
Può darsi la risposta da solo, guardi.
Esatto. Senta, professore Alberoni, lei dice che nessuno si innamora quando è felice. Allora, quando è, sì, che ci innamoriamo? Quando siamo infelici, cerchiamo,
no,
qualcos'altro?
Non quando siamo depressi.
Magari si risorge.
Quando noi siamo, sì, pronti a cambiare, quindi abbiamo un grande slancio vitale.
Sì.
Ci sono dei momenti, no, in cui siamo pieni di vita, ma non incontriamo, no, questo slancio vitale non trova il suo oggetto. Quindi ci sentiamo infelici, intrappolati in una situazione. Questo lo si vede per esempio alcune volte quando finisce un matrimonio, va a finire male,
sì,
dove entrambi i coniugi proprio hanno l'impressione di essersi messi in una trappola. Magari una terapia poi dopo gliela risolve, ma insomma sono situazioni di disagio, di oscura infelicità, e nello stesso tempo però si vede che c'è uno slancio vitale, perché la persona sogna, immagina. Nelle fasi che precedono l'innamoramento c'è una curiosa inquietudine, la gente va in giro come se dovesse cercare, trovare qualcosa, come se fosse una premonizione che sta per succedere qualche cosa, quasi avesse un presagio, ma non ha trovato. Secondo me è come un puzzle, no? In cui in fondo mette tutte le tasselli, ma non viene fuori la figura completa. Poi mette il tassello giusto e viene la figura completa. La persona che allora diventa l'oggetto dell'innamoramento, ma non è detto che possono essere fatti decine di tentativi prima di trovare quella giusta.
Senta, professore, ma quelli che guardano...
Lo sa che in genere la gente che sta prima di innamorarsi fa tanti tentativi?
Certo.
Non è mai il primo colpo. È solo dopo che dice che era quel colpo lì. No, ne aveva fatti 5 o 6 sbagliati, e poi si ricorda solo l'ultimo.
Dunque, ma e quelli che guardano il partner con cui magari hanno vissuto 15-20 anni e si domandano come ho fatto a stare per tutto questo tempo con un uomo o una donna così? Come hanno fatto? Era amore, non era amore, era dipendenza?
Non è detto. Io poi ho l'impressione che, le dirò, non ne ho le prove, perché questo libro è uscito adesso, quindi nessuno l'ha neanche usato. Poi è uno strumento questo libro.
Certo.
Io sono convinto che finirà per avere un'influenza, perché se uno incomincia a riflettere su queste cose ne vede tante a cui prima non aveva pensato. Ma io talvolta ho l'impressione che vi siano delle coppie che hanno lasciato decadere il loro amore, ma conservano in fondo vivo il desiderio, no? Il desiderio, proprio il desiderio ancora dell'amore. E magari poi uno di loro prova con qualcuno all'esterno, ma non è detto che non si possono rincontrare. Io il libro lo finisco proprio con questo esempio, un esempio marinaresco, no? Che ci sono dei momenti in cui noi abbiamo, io dico, attacchi d'amore, cioè proviamo una tenerezza, proviamo un'attrazione. In fondo se siamo vissuti 15 anni con una persona, non è che non ci... All'inizio eravamo innamorati, all'inizio c'era quella fiamma lì, l'abbiamo lasciata spegnere, ci siamo poi trattati male, poi ci siamo inariditi, Non è detto che con un sapere diverso tu non sappia... Non possa, io dico, si può provare a soffiare sulle braci e potrebbe anche riaccendersi la fiamma, ma ci vuole un sapere.
Ecco, lei alla fine del suo libro, diciamo, dà alcune indicazioni, di cui alcune abbiamo parlato adesso, per esempio l'essere sinceri,
sì,
il raccontare tutta la nostra vita prima, però professore, anche qui ci vuole una grande fiducia, cioè
ma se non c'è la fiducia non c'è l'amore, punto e basta.
Esatto, perché anche raccontare tutta la vita passata, noi non sappiamo se poi l'altra persona a cui l'abbiamo raccontata usa contro di noi quello che noi gli abbiamo detto. È una cosa molto frequente questa, sa?
Sì, ma la gente ha paura, confessarsi. Non si abbandonano, non ti innamori perché non ti abbandoni.
Per quello che vanno tutti agli psicanalisti a confessarsi.
Ma è rischio l'amore, è rischio. Tu ti devi mettere in gioco. Se tu vuoi restare te stesso, ma smetti di non innamorarti, sta con te stesso.
Non è così semplice lei.
No, però è logico. Se non vuoi cambiare,
sì,
se non vuoi scoprire il nuovo, se non vuoi provare un'ebbrezza diversa, se non vuoi vivere un erotismo completamente diverso, se non vuoi avere il brivido dell'assoluto, ma perché? Allora stai fermo.
Stai fermo lì, esatto.
Allora,
sono d'accordo con lei.
L'amore è sempre stato rischio, lo è a 5 anni. Guardi, ho fatto una ricerca, un libro che si chiama Il primo amore, ricordava proprio i bambini di 5 anni sanno benissimo la differenza che c'è fra l'amicizia, l'amico del cuore e la persona di cui sei innamorato, questi piccoli innamoramenti. L'amico del cuore è quello di cui ti fidi, a cui racconti tutto, a cui dici qualsiasi cosa, perché sai che lui no, non mantiene la parola, perché sai che lui non ti tradisce, in sostanza, non racconta le tue cose. Mentre invece il ragazzino che ti piace, tu non sai se tu gli piaci. Il ragazzino che ti piace è una domanda, è un rischio, ti può dire di sì e ti può dire di no.
Certo.
L'amore esiste in quanto può sempre dirti di sì e di no. Quando nel simposio, no, dice Platone, dice che Eros è a metà strada fra il cielo e la terra, è perché sì, può essere di là e può essere di qua, ma due persone, anche dopo 20 anni, due persone profondamente innamorate, oltre al fatto di dire perché non ti ho trovato prima, si domandano sempre se il loro amore può continuare, hanno un minimo, hanno lo stupore di vederlo, di incontrare la persona amata, sono sorprese. Non sempre, per carità, poi togliamoci dalla mente che l'amore sia uno stato continuo, amico, un sasso è l'amore. L'amore è fatto di onde.
Professore, ascoltiamo un'ascoltatrice che si chiama Lara, sentiamo cosa ha da dire. Dica Lara, buongiorno.
Buongiorno, io sono molto contenta in questo momento perché c'è il professor Alberoni alla radio, è magnifico. Io nell'86 lessi il suo libro Innamoramento e Amore e penso che adesso, con una 20 anni dopo, mi ha aiutato molto mi ha aiutato nel discernimento delle mie relazioni, e effettivamente la vera relazione, quella che vivo adesso, tiene perché è nata veramente sull'amicizia. E posso dire tutto, ma è durato, questo discernimento per quest'uomo è durato 2 o 3 anni, dove veramente l'amicizia è veramente quella forte. E allora una domanda è: perché un giorno ci si alza la mattina e quella persona che fino a ieri era il tuo amico, oggi è la persona con cui ti vuoi sposare?
Perché è
bella domanda, signora.
Perché è scoppiato, grazie, lo stato nascente.
Grazie, signore.
Prego.
Perché si è acceso lo stato nascente. In realtà voi vi conoscevate già, vi amavate già, vi volevate bene, vi eravate già raccontati, eravate già entrati in intimità, ma non c'era il momento in cui tu ti abbandonavi totalmente, lui si abbandonava totalmente, e in quanto vi abbandonassi totalmente, di colpo cambia il mondo.
Certo.
Di colpo,
ma infatti questo è anche interessante, perché l'amicizia che si trasforma in amore, diciamo, ha delle buone probabilità, credo, oh, no?
O è no? Bellissima, ecco. È bellissima, anzi è una delle basi migliori, l'amicizia, sì, che si trasforma in amore, che sei già abituata a dire la verità.
Esatto.
Sei già abituata a dire no, a essere. Però ci sono talvolta tra maschi e femmine ci sono delle amicizie in cui non c'è una totale sincerità, perché sa, c'è anche il desiderio della bellezza, di apparire, talvolta nelle coppie c'è competizione, ma l'esempio di questa ragazza è di un'amicizia lineare, e allora l'amore che alla fine, voglio dire, tutte nel grande amore erotico ci devono essere tutte le componenti dell'amicizia.
Certamente.
Già prima, tutto di guadagnato.
Abbiamo anche altri ascoltatori, però purtroppo il nostro tempo è scaduto, come si dice. Allora, professor Alberoni, io la ringrazio tantissimo di aver partecipato alla nostra trasmissione. Ricordo il titolo del suo libro, dal quale noi tutti possiamo senz'altro apprendere delle cose importanti. Il titolo del libro è L'arte di amare, il grande amore erotico che dura, pubblicato dalla Sonzogno Saggi. Grazie a lei, professore.
La ringrazio molto.